Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che a quest'ora stendono il tappetino gommoso e fanno il saluto al sole e in qualche modo sono convinte che il sole o chi per esso educatamente risponda. Quelle che si allungano, flettono, arrotolano e srotolano, quelle che soprattutto respirano col diaframma a narici alternate, col respiro oceanico e vittorioso di chi pratica yoga. Questo mercoledì 20 maggio è tutto per voi, che vi risvegliate muscolo dopo muscolo, vertebra dopo vertebra e che un pezzetto alla volta trovate l'energia per iniziare una nuova giornata.
Energici di tutto il mondo,
respiriamo insieme.
Soffiate, respirate.
Ti sei ricordato di respirare stamattina?
Respira.
Ecco, ecco. Adesso sì.
Devo dirti la verità?
Dimmi la verità.
Stamattina sono andato un po' in affanno.
No.
È perché ho visto la... mi è venuto in mente che c'era la... in contemporanea alla mia sveglia c'era l'ultimo quarto dei New York Knickerbockers contro Cleveland Cavaliers.
Non so neanche di che sport.
Basket,
stia...
playoff.
Okay, benissimo.
E ho detto, vabbè, ma guardiamolo. Un'ansia mi ha messo che non hai l'idea. Era una partita al fulmicotone.
Al fulmicotone.
Un'ansia, meglio lo yoga.
Meno competitivo, diciamo.
Ma sì, ma non va per niente bene questa cosa.
No. Buongiorno Claudia Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli. Tu hai messo giù il tappetino?
Ma figurati,
l'ho portato. Quello dell'automobile, l'hai scrollato?
Allora, va detto che la settimana scorsa, così in un moto di ottimismo, l'ho portato su dalla cantina. Quindi adesso ce l'ho lì, arrotolato, dicendo prima o poi lo srotolerò. Non è ancora successo, ma sono fiduciosa che prima o poi potrò farlo.
Ma sì, dai, siamo quasi pronti.
Siamo quasi pronti.
È tutta una questione di fare click con la testa.
È vero.
Io lo so, perché imponendomi di fare ogni tanto un po' di ginnastica la mattina, presto. Sì, è proprio un click, cioè ti metti lì, il tuo corpo fa e tu, la tua testa si riaccende, fantastico.
Che bello.
No, ma è fantastico, cioè se tu ti imponi minimamente quel, poi dopo la tua testa fa click.
Lo so benissimo, è che non ha ancora fatto click.
Vabbè, allora facciamo così, pronta?
Sono
facciamo click? Vai.
Click, vai. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Once I ran to you, now I'll run from.
night you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you,
grazie. I saltelli che ho fatto ascoltando Tainted Love sono un po', valgono un po' come attività fisica, no?
Beh, diciamo, dopo lo yoga ci sta anche Tainted Love.
Anche Tainted.
Però prima lo yoga.
Allora, questa mattina, come prima segnalazione, non ho un libro ma una mostra, ma perché mi ha incuriosito la storia, la sapevo vagamente, ma insomma l'ho trovata qui messa per bene per iscritto da Claudio Giunta sulla Stampa e adesso ve la racconto. Così a Togliatti nacque la Ziguli e partì la motorizzazione sovietica. Ziguli, per quelli cresciuti negli anni 70, è il nome di una caramella alla frutta della Falqui che si vendeva e si vende ancora in farmacia. Nome bizzarro. Avremmo scoperto da grandi che è anche il nome delle colline che circondano la città di Togliatti sul Volga, nel sud della Russia. Non Togliattigrad, come si sente dire spesso. E sempre da grandi avremmo scoperto che dalle colline il nome era passato anche al modello di automobile che in Europa si sarebbe commercializzato sotto il nome, molto più pronunciabile, di Lada, la Lada Vaz Ziguli. Dalle colline alle auto alla caramella della Falqui. Che cosa era successo? Qualche data. 21 agosto 1964. Muore il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. 28 agosto 1964, la città di Stavropol sul Volga, 1000 chilometri a sud-est di Mosca, viene ribattezzata Togliatti. 22 aprile 1970, nel giorno del 100° compleanno di Lenin, dalla auto Vaz di Togliatti esce la prima automobile Ziguli. Nel 1976 gli esemplari prodotti saranno 3 milioni e daranno un contributo determinante alla motorizzazione dei paesi del blocco sovietico. In mezzo, tra il 1964 e il 1970, c'è una storia affascinante e dimenticata che è per gran parte una storia, anzi un'epopea italiana, perché a costruire il gigantesco impianto produttivo a Togliatti, una fabbrica grande il doppio di Mirafiori in una città nata praticamente insieme alla fabbrica, furono tecnici e operai della Fiat, la Fiat di Vittorio Valletta e di Gianni Agnelli. Specialisti dell'industria pesante, grandi produttori di cannoni, i sovietici erano abissalmente indietro nel settore dell'industria automobilistica. Il critico d'arte Cesare Brandi, viaggiando in quegli anni nel nord-ovest sovietico in missione culturale, annota: «Il traffico era composto solo di autocarri e autobotti. Nei 250 chilometri fra Leningrado e Novgorod si incontrarono solo due automobili civili e una moto carrozzetta». L'affare concluso dalla Fiat è stata un'impresa eroica e una delle pietre miliari nella storia dell'industria italiana, forse l'ultima. Privo di esperienza nel settore, il governo sovietico si guardò intorno alla ricerca di un partner, scartò la Ford, scartò i paesi dell'est europeo, scartò la Volkswagen, esitò per un po' tra Francia e Italia e alla fine si rivolse alla Fiat e le commissionò la costruzione di una fabbrica di automobili nella città di Togliatti, 1000 chilometri a sud-est di Mosca. Non si trattò soltanto di una grande avventura industriale, ma anche di una delle più audaci manovre di diplomazia parallela della della Guerra Fredda, che chiamò in causa tutti i principali attori dell'epoca, da Khrushchev al vicepremier e poi suo successore Cozy Egan, da Kennedy al segretario alla difesa McNamara. Fu anche un'impresa profondamente torinese, anche perché Torino mandò a Togliatti decine e decine di operai e di tecnici incaricati di costruire la fabbrica con l'aiuto delle maestranze locali. Tornano dal Volga con una moglie e tanti ricordi, titolava l'illustrato Fiat. E la stessa Torino accolse alla fine degli anni 60 i tecnici e i dirigenti dell'Autovaz. Si organizzò la settimana sovietica a Torino, si tradussero libri, guide, si pubblicò anche un dizionario di termini tecnici a uso interno. L'amicizia tra i popoli, insomma, o quel tanto di amicizia che i tempi consentivano. E tutto grazie al fascino e alla funzionalità della 124, che fu il modello della Lada Ziguli, debitamente irrobustito nel telaio e rafforzato nelle sospensioni. Le strade sovietiche erano tremende. Nel luogo della firma, il centro storico Fiat domani apre una mostra che raccoglie i documenti originali, i telegrammi, le relazioni tecniche, insomma, tutte le tracce concrete del gigantesco lavoro di squadra che ha portato alla costruzione dello stabilimento. Quindi la storia della Ziguli e dei rapporti tra la Fiat e il gruppo sovietico. Lo racconta oggi Claudio Giunta sulla Stampa.
The Boy Who Cried the Wolf. We'll be right back. delle domande, sai, per te.
Mi chiedono se la caramella Ziguli c'entra. E veniva citata all'inizio dell'articolo. Poi
chi lo sa?
Le connessioni. Forse era un nome che girava e quindi piaceva come,
beh,
come suono.
Beh, bellissimo nome, come Sgurz. Sono quei nomi bellissimi, no? Ziguli.
Ziguli.
Ziguli, Ziguli.
Bella, bella. Grazie anche per la canzone. L'inconfondibile voce e frangetta
Enrico sì,
Paul Weller,
Paul Weller.
Style Council.
Enrico ti dice che a Cuba girano ancora molte Fiat Lada
e, certo,
e Ziguli.
Vero.
Tra poco, sai, leggeremo una cosa bellissima. Cioè bellissima mica tanto, comunque scritta molto bene su Cuba.
Invece adesso infiliamo una 1-2 argentina, anche se molto di segnalazione molto diverse. Una ci arriva da Repubblica. Alberto Manguel, non so come si pronunci, recensisce il romanzo di Pablo Maurete, argentino, La Niña de Oro. Tra tutti i generi letterari, forse il più adattabile ed efficace è il racconto poliziesco. Da Edipo Re al Nome della Rosa, dagli enigmi psicologici di Dostoevsky e Sciascia, ai thriller avventurosi di Conrad e Stevenson, il racconto investigativo fornisce un esoscheletro che permette al lettore di esplorare la narrazione al suo interno, radicata in un sottotesto che varia da paese a paese. In Inghilterra, dove nacque il giallo classico, la storia implicita riguarda il radicamento delle classi sociali. Negli Stati Uniti, l'individualismo e la violenza quotidiana. Nei paesi scandinavi, la solitudine kierkegaardiana. In Italia, la corruzione onnipresente. In Argentina, una malinconica rassegnazione verso qualcosa di perduto in partenza. Quando nel 1945 Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares convinsero l'editore MSE a lanciare la collana poliziesca El Settimo Circulo, in omaggio al cerchio dei violenti di Dante e citato come indizio a pagina 95 di La Niña de Oro, il nuovo romanzo di Pablo Maurete, gli scrittori del mondo ispanofono trovarono modelli classici su cui costruire le proprie opere. Borges per primo, ma anche molti altri, adottarono le regole del genere per produrre lavori all'altezza dei loro modelli. Pablo Maurete è uno dei più talentuosi eredi di questa tradizione di delitto e castigo. In una Buenos Aires contemporanea, la sostituta procuratrice Silvia Rey sta per partire in vacanza quando viene convocata per occuparsi di un caso di omicidio appena scoperto. Un'indagine che condurrà Rey lungo un intricato percorso di fraintendimenti e falsi indizi, fino al bizzarro mondo della stregoneria etiope e a un immemorabile pregiudizio africano contro gli albini, intrecciato con la biologia linneana e la corruzione nei ranghi più alti della polizia. E tuttavia, grazie alle capacità narrative di Maurette, la trama stravagante non appare più artificiosa della storia borghesiana di gangster esperti nelle tradizioni della cabala, la morte e la bussola, o della cospirazione dei ciechi di Ernesto Sabato, supereroi e tombe. I vincoli dell'appropriazione culturale o dell'autocensura accademica non hanno mai davvero attecchito nella mente creativa argentina. Gli scrittori argentini rivendicano il diritto di ambientare le proprie storie nella Cina esotica o nell'Africa più oscura o nei paesaggi onirici delle province settentrionali del paese. Il mondo, almeno dal punto di vista argentino, è più misterioso di quanto vogliamo ammettere e l'unica possibilità di sopravvivenza è accettare l'inquietante come qualcosa di presente ovunque, sia nella vita pubblica che in quella privata. I nordamericani, che sembrano incapaci di riconoscere questo fatto, nonostante gli scenari fantastici, hanno etichettato queste cronache latinoamericane come realismo magico. La Niña de Oro è il nome di un caffè di Buenos Aires che Silvia Rey frequenta abitualmente. È qui che incontra suo padre, che le ha insegnato a scoprire connessioni segrete nelle correnti della vita quotidiana. Era il suo gioco che faceva con suo padre da quando era bambina. Consisteva nel collezionare riferimenti allo stesso oggetto non collegati fra loro. Se i riferimenti erano due, un bis si chiamava duchessa. Sincronicità la chiamavano alcuni. Le duchesse erano piuttosto comuni. Se invece il riferimento si manifestava tre volte, in forma di parola, in forma di immagine oppure in carne e ossa, allora si trattava di un trifoglio e a quel punto vincevi il gran premio. In questo caso il premio è la soluzione del mistero, al tempo stesso esasperante e logicamente inoppugnabile. Maurette ha creato una galassia di personaggi che risultano insieme plausibili e stravaganti. Tuttavia, dietro questi tratti eccentrici, i personaggi appaiono intensamente vivi, intrappolati in una rete di intrecci naturali e soprannaturali, e nonostante la risoluzione logica dell'enigma investigativo, i personaggi di Maurette lasciano intravedere qualcosa di più grande che si nasconde, non detto, nell'ombra. In questo senso, La Niña de Oro riecheggia magistralmente la definizione borghesiana del fatto estetico come l'imminenza di una rivelazione che non si compie. Il romanzo di Pablo Maurette è uscito per Sellerio, in Italia si intitola La Niña de Oro e oggi ne parla Alberto Manghella sulla Repubblica.
Comunque il mistero è risolto, abbiamo nomi e i volti dei mandanti senza volto, diceva la canzone. In questo caso abbiamo invece i nomi della Ziguli. Luca ci ha beccato, sono andato a vedere il sito della Ziguli,
sì.
C'è il sito che dice un nome che ha fatto storia. Il nome della Ziguli in Russia andava di moda un'auto, deriva da lì, è l'auto che ha dato il nome alla caramella. Tu invece mi hai portato in Argentina e mi verrebbe una gran voglia di leggere quel libro.
Vero, sembra interessante. Tra l'altro l'autore è veramente un raffinatissimo accademico, intellettuale.
Ma come non resistere allora a mettere tutto ciò?
Ha tirato fuori il tuo animo tanghero.
Arriva piano, ma quando arriva...
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur. Como los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el sol como tu cuerpo en la intimidad, te quiero sol, sol, te quiero. Siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo. En la intimidad vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
ecco, adesso ci hai riempito di queste emozioni.
Madonna, che malinconia.
Io mi immagino là fuori ascoltatrici e ascoltatori con i lucciconi.
Ah, guarda, io sto piangendo.
E lo vedo.
Ma... mi commuove immensamente questa canzone.
Però allora... hai fatto bene a metterla, perché bisogna così esplorare le emozioni fino
ma
in fondo.
Ma come si fa a non sentire Well Sur?
E tra l'altro continuiamo a parlare di Argentina, perché oggi, anche oggi sul Manifesto, Massimo Raffaelli ci racconta di un romanzo di formazione intorno a Mar del Plata, 11 secondi, dello scrittore argentino Carlos Aletto, che è uscito per Minerva. E adesso poi vedrete come da La Niña de Oro de prima si passa alla Pibe de Oro, perché c'entra anche Maradona in questa storia. E dicevamo un romanzo di formazione a firma dell'argentino Carlos Aletto, questo 11 secondi che ora esce in Italia. Dice Massimo Raffaelli, un'opera magnanima, cioè di grande anima, di struttura composita e respiro profondo, in cui si articolano modalità diverse della forma romanzo, per cui l'apprendistato del protagonista, la crescita di un ragazzo che ha lo stesso nome e decorso esistenziale dello scrittore, quindi il protagonista si chiama Carlos Aletto, nato a Mar del Plata nel 67, è la barra d'appoggio per un panottico che inquadra la società argentina dell'ultimo mezzo secolo, principiando dagli anni che vedono la fine del regime di Perón e il principio viceversa della dittatura militare. Al protagonista, che ha nome Carlos Aletto, tocca il cursus honorum severissimo dei passaggi formativi, via via l'amicizia, l'amore, il lavoro, il matrimonio, mentre al deuteragonista, il suo amico per la vita Daniel, a lui spetta il ruolo dell'utopista inveterato e autodistruttivo, peraltro in linea con la fiaba che da bambino lo colpì una volta per sempre, quella del barone di Munchausen, a lui nota come le divertenti avventure di un barone bugiardo. Il titolo del romanzo, 11 secondi, rinvia al tempo che Diego Armando Maradona, era il 22 giugno del 1986, Mondiali del Messico, impiegò per superare in assolo di dribbling mezza squadra dell'Inghilterra e segnare quello che non solo in Argentina è ritenuto il gol del secolo, e insieme la riparazione simbolica della sconfitta subita qualche anno prima alle Malvine. Frazionato in tanti fermo immagine che sono proposti ad ogni inizio di capitolo in un ralenti, il gol è la cornice della narrazione e ne scandisce spazi e tempi, tornando ogni volta alla scena originaria, che è anche il luogo da cui ogni cosa si diparte. Una borgata periferica di Mar del Plata persa nell'indefinito fra l'oceano e una discarica, dove Carlos e Daniel crescono in baracche contigue e tra gente marginale, umanità minuta e dai mille mestieri, un sottoproletariato il cui solo paradiso consiste nel bere in santa pace il proprio mate, specchiarsi nei passes di un tango di Gardella o di Sepolo, esultare a un gol di Maradona. Carlos, che scrive in prima persona, dice: «Ancora non sapevamo che quegli anni là, di partitelle sui campetti, sarebbero finiti presto, altrimenti ci saremmo sforzati di essere ancora più felici». Nello spazio insonorizzato della dittatura, nel silenzio che talora significa autocensura, è Carlos ad allontanarsi dall'indigenza della borgata per andare a Buenos Aires, che ai suoi occhi ingenui rappresenta la grandezza di ogni cosa e la prospettiva innanzitutto di un riscatto, la chance di un grande amore. All'opposto, Daniel, lui che voleva andarsene per diventare una stella del calcio e vendicare il destino di un padre alcolizzato, rimane nella baracca al margine della discarica, colpevole di non essere niente. Insomma, sembra un romanzo di formazione molto interessante, ma ci dobbiamo fermare qui perché è arrivato il momento di passare la linea al giornale radio. Ripeto, il titolo del romanzo, 11 secondi, dello scrittore argentino Carlos Aletto, esce per Minerva, e oggi ne parla Massimo Raffaelli sul Manifesto. La linea
da
alla
GR1,
Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro. Ne torniamo tra poco col meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive, keeping the little girl.
Allora, al mattino, no, in questo mio viaggio venendo verso la radio, verso est, adesso che si iniziano a scorgere i primi bagliori dell'alba, questa mattina c'era un nuvolone nero gigantesco che mi impediva di vedere appunto l'aurora, che rose
e
le dita.
Un nuvolone addirittura?
Un nuvolone gigantesco, infatti adesso voglio chiederne conto proprio a lui.
Cioè, vuoi sapere dove è andato?
No, voglio sapere se rimarrà lì durante tutto il giorno,
no,
se
ne
sposterà.
Va, sì.
Sentiamo cosa ne dice Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. Beh, per quanto riguarda il nuvolone in particolare, si è spostato ormai verso est. Oggi sarà una giornata in gran parte soleggiata, avremo giusto qualche passaggio nuvoloso soprattutto nel pomeriggio all'est, e non è da escludere un locale rovescio soprattutto sui rilievi bresciani e bergamaschi, che potrebbe poi estendersi alla pianura verso sera. Per il resto asciutto. Oggi le temperature minime vanno da 9 a 13 gradi, mentre le massime sono attese da 23 a 26 gradi. Anche domani proseguirà il bel tempo, avremo giusto qualche velatura di nubi alte, soprattutto in serata, ma senza precipitazione. Le temperature andranno aumentando anche poi nei giorni successivi.
Ah, vedi, bel tempo e temperature alte, perché comunque 26 in primavera è una temperatura di tutto rispetto. Quindi andiamo verso il bel tempo, anche verso il fine settimana, mi sembra di avere capito.
Sì, ci aspettiamo un rinforzo dell'alta pressione, esatto, come tendenza ci aspettiamo il proseguire del bel tempo, di condizioni stabili.
Un rinforzo dell'alta pressione, questo devo imparare. Va bene, grazie mille a Simone Scapin, grazie per le previsioni e per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata anche a voi, a risentirci.
The Last Dinner Party, Let's Do It Again.
Beh, il titolo, il nome del gruppo, la festa dell'ultima cena, un po' ci introduce al primo argomento di oggi. Da Repubblica, l'inviata Laura Lucchini a Cuba, il tramonto della rivoluzione. Viaggio a L'Avana, ormai in ginocchio a causa del bloqueo degli Stati Uniti, mancano luce e carburante, non ci sono più turismo e lavoro, il centro è deserto e di notte sulla capitale cala l'oscurità. Scrive Laura Lucchini: le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione. Il malecon vuoto e silenzioso, solcato solo dal ronzio di veicoli elettrici di importazione cinese, i cumuli di spazzatura negli angoli di centro Habana, rovistati da anziani e bambini alla ricerca di oggetti da rivendere poco più in là, nella calle Gaiano. I camion dei netturbini, fermi sotto lo sguardo dei graffiti del CE, hanno finito il combustibile. I benzinai deserti, come in un quadro metafisico, le pupille riverse e la bocca spalancata di un signore accasciato in San Lazzaro a pochi istanti da una dose di fentanyl tagliato. L'oscurità che cala inesorabile su tutto la sera. E le ultime note di salsa e reggaeton in bar aperti come fari nella notte. Cuba così non è mai stata. E le istantanee offrono al colpo d'occhio l'immagine di un momento crepuscolare. Oggi, in una escalation preparatoria contro i vicini nemici, gli Stati Uniti incrimineranno Raul Castro, scatenando una serie di eventi imprevedibili che rischiano inevitabilmente di innescare la fine di quasi 70 anni di castrismo. 4 mesi di blocco economico totale e sanzioni progressive hanno collocato il paese, trasformato in cavia, in una sorta di coma indotto. Nonostante un alto grado di sfiducia della popolazione nei confronti degli USA, esiste un'opinione diffusa sul fatto che la classe dirigente è inadeguata e una svolta è necessaria. Cuba è sola, come non lo è mai stata, alla prova del 20 maggio. Il regime è dunque a un doloroso bivio: negoziare una resa o andare incontro a un bagno di sangue. Ipotesi, quest'ultima, evocata lunedì dallo stesso presidente Díaz-Canel. Trump tende forse l'ultima mano e dice: un accordo è ancora possibile.
Andiamo dall'America alterna, libertà e schiavitù. Paul Starr, lo storico di Princeton, premio Pulitzer, autore di American Contradiction, uscito in autunno, intervistato da Alberto Simoni a Washington sulla Stampa, dice così: la nostra nazione è nata nella contraddizione fra libertà e schiavitù. Quanto abbiamo visto era già accaduto con il periodo della ricostruzione nel 1877, poi in seguito nel tardo 800, e ancora oggi succede. Il tema della razza è mutato, non parliamo più di schiavi, ma tramite l'immigrazione queste divisioni e contrapposizioni razziali tornano al vertice della politica americana e diventano possente strumento di divisione. L'amministrazione Trump porta al culmine queste politiche. La nuova leadership vuole restaurare il predominio dell'America bianca, lo fa deportando gli immigrati e bloccando anche l'accesso agli stranieri. Un altro elemento è l'ossessione dei conservatori per le politiche di natalità. Si punta a riportare in alto i numeri delle nascite tra i bianchi e tutto questo ha conseguenze pesanti. Il nostro surplus fiscale è generato dal lavoro degli immigrati. Dovrebbe essere un surplus per i conservatori, visto il rigore sui conti pubblici che professano, eppure ritengono che gli immigrati invece sfruttino il welfare. Non è vero, gli immigrati glielo pagano il welfare. I conservatori bianchi temono di perdere il paese, temono di perdere il controllo, di essere sopraffatti dai diritti civili, dai diritti delle donne, dagli immigrati. Le trasformazioni economiche degli ultimi decenni hanno minato le fonti della loro ricchezza e benessere, hanno ridotto i loro redditi che venivano dalla manifattura. Ora l'ansia è quella di un ulteriore balzo. Hanno paura di perdere il loro mondo.
Su Avvenire passiamo al processo al caso El Hirschi, lo racconta oggi Nello Scavo. L'imputato è l'ufficiale El Hirschi, detto Albuti, ma nell'aula della Corte Penale Internazionale, dove si decide se le prove raccolte sono sufficienti ad avviare il primo processo sui crimini in Libia, gli investigatori alludono ad altre responsabilità e coperture, soprattutto al di fuori della Libia. Perciò parlano di udienza storica. 3 giorni per decidere se la giustizia può essere esercitata o per consegnare alla definitiva impunità un sistema che ha già permesso a figure come il generale Al-Masri di essere messi al riparo da una prigione internazionale. Eccolo, il famigerato torturatore al vertice della prigione di Mitiga. Così lo ha descritto l'accusa. Impassibile per tutto il giorno, il comandante Al-Bhouti si scompone a fine giornata quando ascolta una dopo l'altra le dolorose e terribili testimonianze delle sue vittime attraverso la voce ferma dei magistrati della Procura internazionale. Torture, sevizie, stupri, abusi, schiavitù. Solo allora il libico arrestato in Germania nel luglio scorso e consegnato all'AIA ha afferrato la cravatta per slacciarla come a voler prendere fiato. Il fascicolo davanti alla Corte Penale Internazionale contesta a El Hishri 17 capi per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, detenzione illegale, tortura, trattamenti crudeli, oltraggi alla dignità personale, altri atti inumani, stupro, violenza sessuale, omicidio, tentato omicidio, schiavitù e persecuzione politica, religiosa, razziale, nazionale, etnica e di genere. Secondo la procura, tortura e altri crimini riguarderebbero almeno 945 detenuti. Paolina Massidda, dell'ufficio della Corte, incaricato di assistere e rappresentare le vittime, ha portato in aula la voce dei 64 ammessi al procedimento. Oltre a questo processo, segnaliamo sempre da Avvenire la sentenza di assoluzione per Alaa Faraghi e i migranti costretti a stare al timone. Dice: i trafficanti non guidano barconi alla deriva. Al-Faraghi era stato accusato di essere uno scafista della strage di Ferragosto del 2015, dove erano morte 49 persone, il 31enne libico. Ha raccontato poi la sua storia in un romanzo autobiografica Perché ero ragazzo, edito da Sellerio. Il giovane studente di ingegneria era una promessa del calcio libico, aveva tentato di raggiungere l'Europa pagando la traversata ai trafficanti, ma insomma poi il sogno si era trasformato in tragedia.
Invece Flavia Cappellini, l'inviata di Sky TG spesso a Gerusalemme, ha portato a Cannes la storia dei Gaza Sunbirds. Chi sono? Sono loro. Ci sono traumi che trasformano il corpo e rendono pesante l'anima. Siamo a pagina 16 del Sole 24 Ore. Negli ultimi 5 anni Alaa ha spinto i pedali con un solo piede, con una gamba sola, divenuta più forte col tempo. Ha pedalato lungo le strade polverose della sua Gaza, su quelle asfaltate dell'Europa, sulle piste dei velodromi. Per riaccendere la luce ha attraversato il Mediterraneo su una barca a vela usata in una precedente missione della flottiglia, ma il suo percorso era iniziato 2 anni prima, da Gaza, dove ha lasciato la famiglia, e poi all'Egitto, passando per l'Europa, il Kazakistan, per poi tornare in Belgio. Sempre come? In bicicletta, perché questa è la storia dei Gaza Sunbirds, cioè la prima squadra di paraciclismo della striscia di Gaza, che sfidando droni e cecchini vuole partecipare alle competizioni internazionali. Diventerà un film, è già stato premiato, diciamo, da un punto di vista produttivo a Cannes. E ora Burrasca. Sei pronta?
Pronta.
In realtà è molto calma come Burrasca, lui è Willy il Peyote.
So che sei cresciuta più in fretta degli altri e che non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. Adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni e io dovrei abbracciarti. Ma sai che ho quel problema col contatto fisico, come se ogni carezza mi lasciasse il livido, però quando mi sfiori sento un brivido. Stringiamoci più forti, siamo in bilico e col mare in burrasca resisto se mi aggrappo a te. E col mare in burrasca resisti se ti aggrappi a me. La poca forza che è rimasta tu cercala dentro di te. Se col mare in burrasca tu aggrappati, stringiti a me. Lo so che il mondo un po' spaventa fra casini e guerra, l'egoismo ci governa e ogni luce spenta, e so che la tua lotta interna da anni non si ferma. buttarsi via con la speranza che il vuoto si riempia. Resisteremo alla tempesta, passerà anche questa. Fragili ma ben saldi a terra come fili d'erba. Io lascio la finestra aperta, la tua buona stella. Spero che splende e non si offenda per quanto sei bella. E col mare in burrasca resisto se mi aggrappo a te. E col mare in burrasca resisti se ti aggrappi a me. La poca forza che è rimasta, tu cercala dentro di te. Se col mare in burrasca, tua grappa ti stringiti a me.
Burrasca, Willy Peyote, senza il, come lo dico io ovviamente.
Allora, continuiamo con le notizie che riguardano l'estero, in questo caso il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il G7 dice la guerra finisca, minacce e riaperture, Trump vaga nel buio, scrive Youssef Hassan Olgado oggi su Domani. A convincerlo sul rinvio di un nuovo attacco all'Iran, lo leggevamo anche ieri, sono stati ancora una volta il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Una telefonata dell'ultimo minuto per dare una chance ai negoziati. Senza obiettivi raggiunti, con un grado di popolarità sempre più basso, Trump continua a governare la guerra a suon di ultimatum o di forse, perdendo la già scarsa credibilità degli ultimi mesi. Sono gli stessi paesi che sono in prima linea sulla traiettoria del fuoco iraniano, che hanno riportato ingenti danni al settore energetico e hanno visto sgretolarsi in pochi giorni il mito della sicurezza creato con decenni di diplomazia e accordi commerciali. Questa volta Trump ha dovuto cedere per tanti motivi. Primo tra tutti è che l'assenso delle monarchie del Golfo è necessario per utilizzare le loro basi militari. Il secondo motivo è che i leader arabi hanno promesso investimenti per trilioni di dollari negli USA e che rischiano di non essere più così sicuri. La ripresa del conflitto preoccupa i paesi arabi. Nel mirino questa volta rischiano di finire non soltanto le infrastrutture energetiche, ma anche gli impianti di desalinizzazione dell'acqua da cui dipendono interamente. Anche per questo è partita la chiamata dell'ultimo minuto. C'è poi un articolo di Renzo Guolo interessante che dice il perché, cioè le vere richieste di Teheran. Tra i fallimentari esiti dell'avventura trampiana vi è la perdita di fiducia negli USA degli stati del Golfo e la consapevolezza che nemmeno gli accordi di Abramo potrebbero resuscitarla. Anzi, Teheran pare comunque disponibile a un'intesa sul nucleare che fermi per un certo lasso di tempo l'arricchimento dell'uranio, fatto salvo il principio che l'Iran non vi rinuncerà mai per scopi civili, e questa è una prima richiesta. Teheran però ha un'altra linea rossa su cui non transige: la fine della guerra parallela di Netanyahu in Libano. Perdere il fido Hezbollah e il controllo della comunità sciita libanese toglierebbe profondità strategica nel Mediterraneo e pressione al confine con Israele.
Putin e Xi quasi amici, Lorenzo Lamperti sulla Stampa. Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze mondiali da solo, con la successione più rapida della storia della Cina, la dimostrazione che siamo l'epicentro diplomatico globale, gli unici a dialogare con tutti, scrive la stampa cinese. Però ieri il Financial Times ha scritto che Xi avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione dell'Ucraina, una ricostruzione definita poi falsa da Pechino. Insomma, cosa si sono detti, come Xi Jinping gestisce le due relazioni Trump e Putin? Di certo Putin e Xi intanto firmano accordi, rinnovano il trattato di cooperazione che c'è in vigore da 25 anni. L'obiettivo del Cremlino è il via libera definitivo al Power of Siberia 2, il super gasdotto destinato a collegare la Siberia alla Cina passando per la Mongolia e quindi bypassando qualsiasi possibilità di sanzioni. Xi ha sempre frenato e sta continuando a diversificare le forniture, tanto che è stato appena avviato un gasdotto parallelo col Turkmenistan. Si vedrà se questo gasdotto, che la Cina non vuole concedere tra virgolette alla Russia, poi alla fine si farà oppure no. Come vedete qui c'è una lettura, la lettura opposta è sul Foglio. No, Putin ne regrette rien, cioè non si pente di nulla, il capo del Cremlino non si pente della guerra, va a Pechino a fare affari convinto di celebrare un nuovo ordine mondiale che con l'aggressione a Kiev ha contribuito a costruire tra nucleare e caviale.
E a proposito di viaggi diplomatici, incontri, oggi in Italia la visita del premier indiano Narendra Modi. Scrive su Domani Cristina Chirampiotti: il gigante Modi è l'asse strategico con l'amica Meloni. Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia per incontrare stamattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una visita che arriva al termine di un tour diplomatico tra Medio Oriente ed Europa dopo le tappe negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. Soprattutto un viaggio che cade in un momento chiave tanto sul piano geopolitico quanto su quello interno indiano. A 75 anni e dopo oltre un decennio al potere, Modi si presenta oggi in una posizione politica di forza che molti leader occidentali gli invidiano. L'India subisce in modo diretto le tensioni in Medio Oriente e le nuove instabilità nel Golfo Persico, un'area da cui dipende una parte essenziale della sicurezza energetica nazionale. Soprattutto è sul terreno economico che Roma guarda con crescente interesse all'India. Tra l'altro segnaliamo che oggi sul Corriere della Sera c'è proprio un articolo scritto a due mani tra Giorgia Meloni e Narendra Modi dal titolo Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro. Tu pensa che bello.
Il nostro legame strategico. Sai che c'era tutta quella cosa del loro flirt.
Ah sì?
Sai, sì, no. Andava molto di moda nei media internazionali.
Un
gossipone sul fatto che c'era grande intesa, un grande flirt tra Modi e Giorgia. Ovviamente non è così.
Ma insomma.
No, tantissimo tempo fa era uscito sui media internazionali. Non tocca più a noi per qualche minuto, no?
Ah sì? Tocca forse al giornale radio, sì,
direi,
perché
sì.
Sono le 6:58, è il momento dei titoli principali. Noi torniamo tra poco e vi leggiamo i nostri titoli dei quotidiani.
Esistono. Cioè, non è che basta che ci siano le emozioni, cioè il tema non sono le emozioni, questi vogliono che spendiamo di più, va bene? Ok.
Presto, va presto.
Bene. Quindi cambiamo
le notizie appena sveglie.
Poi io ho fatto Europa per l'Italia, tu me lo reggi sulla stampa.
Dombrovski che dice che forse
no, devi farlo. Allora io ti dirò un'altra cosa, va, facciamo così sulla NATO. Andiamo agli altri temi italiani. Ok. Andiamo su Italia e tu mi dici. Ci sono i quotidiani che aprono sulla questione di Modena. Sulla questione di Modena io ti dico un po' di giornali della destra, tu vai sulla stampa. Assolutamente due cose. La prima, dici cosa dice il GIP, davvero ce l'hai lì nella pagina.
Le 7:04 di mercoledì 20 maggio e questi sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto. Tajani dice: Israele garantisca l'incolumità degli italiani.
Allora, vediamo un po', in muro di gomma, no, la Repubblica: Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato 5 Stelle. L'opposizione dice: il governo reagisca.
La stampa: tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiane fermati, la Farnesina protesta, Caro Tenuto dei 5 Stelle dice rapimento di massa. Su Domani: Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione. Tel Aviv dice: usate armi non letali, non ci sono feriti.
Il muro di gomma, il manifesto, hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna.
A pagina 2 del Fatto Quotidiano, la flottiglia fermata con gli spari, scrive Antonio Massari. Siamo disarmati, perché sparate? Urlano gli attivisti a bordo della Girolama, una delle 11 imbarcazioni italiane. Ma i militari israeliani se ne fregano, continuano a puntare i fucili a pompa e a premere il grilletto. La scena, immortalata dai telefoni degli attivisti e trasmessa in anteprima dal sito del Fatto, dimostra quanto si sia innalzato il livello dello scontro, posto che Girolama navigava in acque internazionali e l'equipaggio non era armato. Secondo le prime ipotesi, i militari israeliani hanno utilizzato paint bullets più offensivi dei pallini di gomma nella scala delle munizioni non letali. E non si tratta dell'unica imbarcazione aggredita a colpi di fucile. Le barche raggiunte da queste munizioni, secondo le prime ricostruzioni, sono 6, mentre sono 2 per Israele. Tra i bloccati c'è Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, Dario Carotenuto, deputato appunto dei 5 Stelle, Margaret Connolly, tra gli attivisti, sorella della presidente irlandese Catherine, e Antonella Bundu, catturata, l'ex consigliera di Firenze, ex candidata alla presidenza della regione. Sono 426 gli attivisti che, mentre scriviamo, sono in viaggio verso il porto di Ashdod, che dovrebbero raggiungere domani mattina. Tra loro 29 sono nostri connazionali e 3 residenti in Italia. Non sappiamo se saranno trasferiti in carcere o subito rimpatriati. La Global Sumud Flottiglia Italia ieri ha depositato alla Procura di Roma un esposto per il reato di sequestro di persona. Tra il 29 aprile prima e le 48 ore appena trascorse poi, la GSF denuncia che 29 cittadini italiani e 3 residenti in Italia sono trattenuti a bordo di una nave militare israeliana senza notizie ufficiali sulle loro condizioni e sui tempi di rilascio. Le unità della Marina hanno intercettato e abbordato la flottiglia in acque internazionale nella zona SAR greca, cipriota ed egiziana, trasferendo i partecipanti con la forza sulla nave INS Nashon. Meloni rimane in silenzio, scrive Vanda Marra sul Fatto Quotidiano, in cambio del rilascio entro 24 ore senza carcere.
Il manifesto, Chiara Crucciati, violenza e impunità senza confini. Israele ha finito il lavoro cominciato 16 anni fa con gli spari mortali sulle navi a Mavi Marmara. Gli attivisti sono stati tutti presi e condotti nelle navi prigioni. Michele Giorgio ci ricorda la posizione di Israele su anche altri dossier. Smodric contro la Corte Penale Internazionale vuole sgomberare Khan al-Ahmar. La risposta all'annuncio che c'è un'indagine sul ministro delle finanze, perché appunto sostiene la colonizzazione nuova, l'occupazione delle terre, è che non appena avrò finito di parlare qui firmerò un ordine per evacuare la comunità di Khan al-Ahmar e l'andrà ad occupare.
Cambiamo argomento, il titolo del principale del Fatto Quotidiano in prima pagina è: gli si è ristretto il riarmo. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, quello del 5%, ma poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite, è la visione del Fatto Quotidiano.
Su Repubblica abbiamo la ricostruzione politica, una trappola della Lega, una trappola politica che lascia attonito e infuriato Crosetto, lui che chiede la retromarcia del governo, il regista del pasticcio nella maggioranza è Massimiliano Romeo, il leghista che scrive materialmente il testo, poi però è Stefania Craxi che lo corregge e lo passa al governo. Insomma, la ricostruzione di tutti quelli che non hanno ben capito, che stavano scrivendo che Giorgia Meloni avrebbe smentito Donald Trump.
Appunto, dicevamo, per il Fatto Quotidiano invece questa è un po' una vittoria del campo largo. Compatti, il testo contro gli investimenti militari unisce giallorosa AVS e Italia Viva, trappola alla maggioranza, che la chiama il Fatto Quotidiano, e svolta unitaria. Ora i progressisti esultano, il governo è finito. La sintesi migliore la fa in capogruppo del PD in Senato Francesco Boccia ed è puramente calcistica. In questa fase noi delle opposizioni dobbiamo essere trapattoniani, dobbiamo aspettare gli avversari e poi infilarli in contropiede, semplicemente. Di questi tempi basta poco, perché le destre si fanno male da soli. La posta in gioco dice qual è il leader del movimento, Giuseppe Conte, che parla di una mozione unitaria delle opposizioni, e abbiamo fortemente voluto, e che chiede di rivedere gli impegni in armi per investire sull'emergenza economica e sociale di cittadini e imprese. E in serata parla anche la segretaria del PD, Elly Schlein, Chi ha imposto la retromarcia sulla mozione è perché il governo è allo sbando e non dice la verità agli italiani. Segnaliamo en passant che il ministro della difesa Crosetto avrà la sua TV su modello Netflix. Vogliamo promuovere le forze armate, si chiamerà Difesa Channel.
Il manifesto racconta l'eredità che lascia Meloni, il trucco del PIL per la NATO, cioè il fatto che hanno rivisto tutte le spese militari per arrivare oltre il 2% mettendoci dentro la sicurezza, l'immigrazione, il cyber, tutto quello che potevano per far contenta la NATO, lascia però un'eredità molto pesante, dice Milex, l'osservatorio sulle armi, perché lascia soprattutto un aumento delle spese ipersignificativo, cifra record di 33,9 miliardi e poi l'export di armi più facile in Europa, 25 associazioni denunciano come le semplificazioni proposte dall'Unione Europea proprio sul traffico d'armi renderanno più difficili i controlli.
Adesso la strategia dell'odio.
Andiamo verso i titoli che riguardano...
lo so, ma non riesco a trovarlo qua. Soltanto la foto del Corriere della Sera, che è piuttosto esplicita. Ci sono i vertici militari della NATO, da sinistra il generale, cioè ci sono la generale americano Greenwich, l'ammiraglio italiano Giuseppe Capodragone, un ammiraglio Pierre Vandier, insomma, che sostengono che si debba continuare a spendere per la difesa. Mentre in teoria sulla stampa dovrei avere un articolo che in questo momento però non trovo e quindi non ve lo leggo.
Passiamo invece alle titoli che riguardano la questione dell'energia e del governo, che ha trovato una sponda in Europa. L'offerta di Bruxelles a Roma, i soldi del PNRR per gli aiuti energetici, la Commissione suggerisce di usare i residui del piano e i fondi di coesione per far fronte al caro energia, fino a 5 miliardi di euro senza scomodare la clausola di salvaguardia. La Premier per ora si accontenta, pronta al sì per questa misura tampone.
Il titolo del Messaggero: patto, l'Europa apre all'Italia. Ecco, il vicepresidente Dombrovski dice: stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, dopo la lettera di Meloni a von der Leyen.
Quattro quotidiani aprono ancora su Modena. Il Giorno: Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il Giornale: la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. Non è matto, Libero, attentato Modena, il jeep smonta la sinistra. Infine La Verità: se esci di casa per uccidere i cristiani, per i PM non esiste la premeditazione.
Il titolo di Avvenire: Italia al carcere duro, si rifà al rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per i trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni.
E infine Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, una raffica di nuovi collocamenti in borsa, IPO, da 4.000 miliardi, che tiene alti gli umori gli indici a Wall Street. La bolla, la bolla delle borse tirata dall'intelligenza artificiale. E poi Eredità: quasi il 50% delle case è posseduto dagli ultra settantenni. Qui siamo in Italia, 2.720 miliardi nel portafoglio dei settantenni, pronto a passare di mano circa il 50% dello stock abitativo, residenze costruite per famiglie numerose che non incontrano più una domanda rivolta oggi soprattutto a bilocali e trilocali.
Sono le 7:14, il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.